Bene, oggi lunedì 10 luglio alle ore 18.41 diamo l'avvio alla seconda commissione avente oggetto convocazione della seconda commissione consigliare allargata a tutti i consiglieri per cui si discuterà l'adozione del piano urbanistico generale dell'Unione Terre d'Argine. In presenza sono qui il dottor Moreno Veronese e l'architetto Pivetti Mara.
Bene, allora intanto buonasera a tutti quanti, ormai ci conosciamo. E il taglio della commissione di oggi, tenuto presente che avete avuto comunque una presentazione dell'intero impianto del nuovo PUG in fase di assunzione, che quell'impianto non è stato stravolto, quindi non ritengo opportuno ripresentare tutte le cose che già sono state presentate in passato. In più abbiamo avuto questa commissione unione allargata il 1 luglio, in quale abbiamo ripreso una parte della illustrazione dell'impianto, soprattutto la parte strategica del piano, e ci siamo soffermati su quello che è invece l'oggetto principale di questa fase, la fase post-assunzione, è riservata alla raccolta delle osservazioni, alla decisione su queste osservazioni, alla raccolta dei contributi pervenuti dai vari enti, al riscontro naturalmente di questi contenuti, al confronto con gli stakeholder e con i cittadini. Di conseguenza tutto questo percorso porta a una revisione parziale degli elaborati, con delle modifiche contenute, ma soprattutto porta alla parte più interessante della fase post deposito, che è quella di illustrare ai consiglieri le osservazioni che sono pervenute al PUG e le proposte di decisione che noi e l'organo poi, la giunta, proporrà formalmente. C'è questa formulazione scritta nella norma che il consiglio comunale adotta le decisioni sulle osservazioni su proposta della giunta, quindi in queste ore, in questi giorni, non so quando si è calendarizzata, addirittura forse oggi addirittura la giunta formulerà una proposta di accoglimento delle osservazioni, che si basa sostanzialmente su una documentazione tecnica come quella che vedete voi questa sera. Dopodiché sapete che le decisioni in disciplina urbanistica sono competenza diretta dell'organo consiliare, quindi fino a quando il consiglio non si esprimerà su queste osservazioni e più in generale sul piano da adottare, questa documentazione non è da considerare ufficiale, ma è da considerare proposta. È la ragione per cui anche nelle commissioni stiamo dicendo che naturalmente quello che vedete è materiale ancora non pubblico, naturalmente è materiale a disposizione dei consiglieri. Anche eventuali cittadini che dovessero partecipare alle sedute aperte possono prenderne visione durante la presentazione, ma non si può divulgare ancora la decisione, perché sarebbe comunque un atto scorretto, perché comunque la decisione finale spetta a voi, spetta all'organo consiliare, quindi prima della vostra espressione questo rimane nel campo della proposta. Sapete che il deposito si è chiuso il 4 maggio, la legge ci dà circa 2 mesi di tempo per adeguare gli elaborati alle osservazioni e alle decisioni sulle osservazioni, quindi a luglio siamo pronti per andare in adozione. Lo faremo in tutti e 4 i consigli comunali dei quattro comuni, e chiuderemo con un'adozione di consiglio unione finale, quindi che prenderà atto anche delle 4 adozioni dei consigli comunali. La data dell'adozione in consiglio unione è importante, perché tutti gli atti che stiamo formulando nei 4 consigli dicono che la salvaguardia, dopo vedremo che cos'è, scatta non nel momento dell'adozione in quel consiglio, ma scatta nel momento dell'adozione in consiglio unione, perché ancora formalmente l'iter non è del tutto perfezionato. Dico sempre, per assurdo, in consiglio unione potrebbe un consigliere potrebbe alzare la mano, chiedere un ordine del giorno che modifica alcuni aspetti anche adottati nei consigli comunali, è ancora in tempo per farlo, anche se è strano che non si sia espresso nel proprio comune, ma che si esprima nell'unione. Però questo è il motivo per cui, insomma, l'iter è di questa natura. Dopodiché, dato importante, voi sapete che siamo impegnati anche nella redazione del regolamento edilizio, che è un'altra parte della disciplina edilizia urbanistica, è una parte molto più di dettaglio sulle caratteristiche della ristrutturazione, che caratteristiche deve avere, il più dettaglio dei materiali, dei colori, quindi si entra in una sfera che non è proprio della disciplina urbanistica, ma si entra proprio nel dettaglio. È anche vero però che l'insieme dei due strumenti danno il quadro completo della disciplina che regola le trasformazioni del territorio dall'adozione in poi. Il regolamento edilizio non è formalmente un elaborato di piano, quindi non lo adotteremo insieme al PUG, però il regolamento edilizio è pronto, è stata una scelta di non portarlo in presentazione alle commissioni e ai consigli adesso in contemporanea, perché il materiale ci sembrava già abbastanza corposo da presentare in sede di commissione, però il regolamento edilizio è pronto, appena si rientra dal blocco delle ferie a settembre organizziamo una presentazione per le commissioni, dopodiché andiamo in una forma di approvazione di proposta di regolamento edilizio. È una, diciamo, una formula che ci siamo quasi inventati noi, perché il regolamento edilizio non ha una procedura codificata. Vorremmo approvare una proposta a settembre, dopo averla presentata ai commissari, per fare aprire una fase di confronto con la comunità locale e con i tecnici, con gli ordini professionali, proprio per l'importanza di questo strumento. Anche in questo caso non è previsto un periodo di deposito, di osservazioni, di controdeduzioni per il regolamento edilizio, ma ciò nonostante i quattro comuni hanno deciso comunque di avviare una fase di confronto con i cittadini in forma volontaria, proprio per la importanza dello strumento e della lettura incrociata tra questo e il PUG. Dopodiché abbiamo la tempistica allineata per arrivare all'approvazione del regolamento edilizio contestuale all'approvazione del PUG, che dovrebbe avvenire tra circa 6 mesi, perché adesso noi il PUG adottato lo trasmettiamo al Comitato Urbanistico d'Area Vasta, che è questo organo, diciamo, di natura più istituzionale, di rapporti tra comuni, unione, provincia, regione, ARPA e tutti gli soggetti che sono titolati a esprimere un parere su questo procedimento. Si riuniscono in questa sede che si chiama appunto CUAV, Comitato Urbanistico d'Area Vasta. È l'unica fase, è l'unico passaggio che è previsto in questi prossimi 4 mesi dopo l'adozione. Hanno 4 mesi loro per formulare un vero e proprio parere sul PUG adottato, dopodiché noi abbiamo ancora al massimo 2 mesi di tempo per adeguare lo strumento urbanistico e arrivare di nuovo alla vostra attenzione per l'approvazione finale. Quindi significa che dal momento dell'adozione, quindi dal 20 luglio, al massimo 6 mesi di tempo per arrivare all'approvazione, detto che i quattro comuni sono concordi sul tentare di fare tutto il possibile per stare con l'approvazione dentro quest'anno, l'anno 2023. Quindi questi sono i tempi massimi che è detta la legge, ma proveremo a stare in tempi anche più ristretti. Cosa succede con l'adozione in consiglio comunale? Scatta la cosiddetta salvaguardia. Nella salvaguardia, nel periodo di salvaguardia, che è compreso tra l'adozione e l'approvazione, quindi i famosi 6 mesi al massimo di tempo, sono in vigore sia il vecchio che il nuovo strumento. Significa che il vecchio strumento può essere attuato, può arrivare una proposta di intervento edilizio urbanistico con le norme del vecchio strumento urbanistico, purché questa attuazione non comprometta le strategie e le politiche intraprese nel piano nuovo. È una forma di tutela, cioè può partire un intervento coerente col PRG, purché quell'intervento lì non sia in grado di snaturare la filosofia e le strategie del nuovo strumento. Questa è in sintesi. In soldoni significa che valgono tutti e due e vige la disciplina più restrittiva tra le due, sostanzialmente. Dopodiché noi abbiamo anche ampliato il concetto di salvaguardia previsto dalla norma e siamo andati a individuare che cosa succede su tutti i piani che sono in corso, quali possono continuare a essere attuati, per quanto tempo hanno per convenzionarsi, per attuare le parti pubbliche, per attuare le parti private. Dentro le norme trovate questa norma di salvaguardia che disciplina tutti i passaggi per non lasciare nulla di sospeso nel limbo tra uno strumento e l'altro, ma anche più nel dettaglio che cosa succede ai titoli edilizi, quelli che sono stati richiesti e che possono ancora essere richiesti in queste ore prima dell'adozione, che magari sono coerenti col PRG, anzi lo devono essere, altrimenti non potrebbero essere presentati, ma che non sono coerenti con il nuovo strumento urbanistico. La salvaguardia che abbiamo proposto noi fa salvi anche questi titoli qui, quindi c'è la possibilità di presentare dei permessi di costruire o delle SCIA prima dell'adozione dello strumento urbanistico secondo le regole dello strumento precedente, cioè del PRG. Questa è la norma di salvaguardia che abbiamo attivato col PUG. Naturalmente, ecco, se dovessero partire dei procedimenti speciali che la legge prevede, tipo, ne dico uno, l'articolo 53 per ampliare un'attività produttiva presente nel territorio, già insediata nel territorio, quelli sono procedimenti speciali che si possono attivare, secondo la legge, sempre, a prescindere dallo strumento urbanistico, possono essere invarianti allo strumento urbanistico, quindi proprio per la loro eccezionalità. Se questi procedimenti speciali sono già partiti prima dell'adozione, vanno con le regole naturalmente di partenza, non vengono cambiati in corso d'opera. Come detto, dopo aver assunto a dicembre il piano, abbiamo fatto una serie di assemblee pubbliche, due nel territorio comunale di Novi. Abbiamo fatto un video divulgativo qui in parole molto comunicative, abbiamo provato a tradurre dei concetti che invece sono molto tecnici e quindi possono essere anche ostici nella comprensione. Abbiamo dato una disponibilità, credo importante, sia come uffici comunali che come ufficio del piano, a rispondere a qualsiasi domanda fosse formulata da privati e da tecnici presenti nel territorio. Lo dico perché non è banale come cosa, tanti comuni nella fase post assunzione hanno sostanzialmente chiuso la porta degli uffici tecnici per perfezionare il piano e i privati hanno avuto solo la possibilità di presentare formalmente l'osservazione. Con questo piano la scelta è stata radicalmente opposta, non è stata respinta nessuna richiesta di appuntamento di informazione da parte dei cittadini, solo l'ufficio di piano ha avuto 210 appuntamenti solo nei 4 mesi del deposito, tra presenza e virtuali in call. Questo ha aiutato i cittadini, ma anche i geometri, gli architetti incaricati dai vari cittadini, a mettere a fuoco esattamente l'oggetto delle osservazioni, oppure anche in alcuni casi a rinunciare a presentare l'osservazione perché hanno capito meglio magari come funzionava quello elaborato lì. Credo che qui sia uno dei motivi forti per cui questo piano ha avuto un numero di osservazioni non bassissimo, ma neanche molto alto. Onestamente ci aspettavamo di più come numero di osservazioni. le altre realtà di questa dimensione, cioè della dimensione dell'Unione, non sto parlando solo di Novi, hanno avuto un numero di osservazioni più alto, più elevato, anche il doppio di queste, anche di più. Quindi eravamo, ci aspettavamo sulle 300 osservazioni, ne sono arrivate 142, come vedremo, forse anche per questo motivo, perché c'è stata una disponibilità al dialogo un po' più alta che di altri. 142 osservazioni giunte da privati, 16 contributi giunti da enti, associazioni, comitati, circoli, che non hanno la necessità di avere una risposta puntuale, perché non parlano esattamente di quell'area, della loro area di proprietà, ma parlano di temi più generali. La risposta in questo caso non è formulata in termini accolta, non accolta, parzialmente accolta, ma necessitano un discorso di risposta, quindi c'è un riscontro più, di carattere più comunicativo e discorsivo. In più, naturalmente, in questo periodo di deposito tutti gli uffici comunali e l'ufficio di piano hanno avuto l'occasione, e questo l'avevamo detto già in sede di assunzione, che noi vedevamo questa fase come una fase di perfezionamento da fare insieme. E proprio il confronto con i cittadini e con i tecnici, e anche naturalmente il lavoro istruttorio fatto internamente dagli uffici, ha consentito di individuare una serie di punti in cui magari il PUG assunto non riusciva a essere così efficace, non era chiaro nella formulazione o la cartografia non si comprendeva bene. Naturalmente 4 mesi di tempo sono serviti anche per perfezionare l'oggetto PUG nel complesso dei suoi elaborati. Questa è l'articolazione territoriale delle osservazioni pervenute. Come chi era presente sa bene, abbiamo questo dato del vostro comune che ha un numero molto contenuto di osservazioni formulate, solo 5. In realtà a queste 5 sarebbero da aggiungere un pacchetto di osservazioni che ha presentato il Circolo Naturalistico Novese, e che aveva presentato come singoli documenti, proprio come singole osservazioni su una serie di punti. Noi, per omogeneità nei confronti anche degli altri circoli, degli altri gruppi, delle altre associazioni, non le abbiamo trattate come osservazioni puntuali, perché erano proprio anche sulla filosofia del piano. Le abbiamo spostate all'interno dei contributi degli enti e delle associazioni, quindi trovano un riscontro di natura più discorsiva e meno puntuale delle osservazioni. Naturalmente, come vedete, vedete anche l'articolazione per elaborati, trasformabilità, norme e edifici sparsi sono i 3 elaborati più conformativi, più cogenti, quindi è normale che abbiano un numero di osservazioni molto più elevato rispetto all'impianto strategico del piano, dove si parla un po' più della filosofia, degli obiettivi generali, quindi c'è meno cogenza nelle scelte. Tutte le osservazioni sono state quindi divise per elaborato di appartenenza, dopodiché ci si è dati naturalmente dei criteri per capire come trattare queste osservazioni in maniera omogenea. Qui ne cito solamente uno. È chiaro che tutte le osservazioni che riguardano le norme, se hanno comportato, se comportavano un perfezionamento della norma per chiarire il significato o per raggiungere più efficacemente l'obiettivo di quella norma, è chiaro che tendenzialmente l'osservazione è stata accolta, vi proporremo di accoglierla. Se viceversa l'osservazione tende a snaturare il concetto della norma, l'obiettivo della norma, oppure la fraintesa e non aiuta a perseguire più efficacemente gli obiettivi del piano, tendenzialmente quel tipo di osservazione è stata respinta, e quindi vi proporremo la proposta di non accoglimento, con tutte le sfumature che ci stanno in mezzo. Però questo è importante da dire, perché non si è valutato naturalmente una per una le osservazioni prese singolarmente, ma si è provato a ragionare su blocchi di osservazioni, che criteri darsi per quel blocco di osservazione, quei criteri valgono per tutti, quindi non c'è una disparità di trattamento rispetto a quel tipo di criterio che si è adottato. Il risultato è naturalmente che in base a quei criteri c'è la risposta accolta, non accolta o parzialmente accolta alle singole osservazioni. Qui ho riportato, scritto un po' piccolino, però ve lo racconto anche, ve lo leggo anche, ho riportato il testo delle 5 osservazioni giunte per il territorio comunale di Novi. Ve le dico, vi devo anche dire, ve lo dico adesso in commissione, forse il segretario generale ve lo ripeterà in sede di consiglio. La prima cosa che di solito fa scattare la manina alzata quando si tratta le osservazioni e le controdeduzioni è che compare il nome del richiedente, e quindi c'è sempre il quesito: ma è corretto che compaia un nome, nome e cognome di una persona, o viola la privacy come documento? Ora, su tutto questo pacchetto c'è una giurisprudenza ben consolidata che dice che le osservazioni in campo urbanistico è corretto che siano rappresentate con nome e cognome, per il semplice fatto che la decisione finale poi è quella non dei tecnici ma vostra, e voi dovete essere nelle condizioni di valutare anche se siete nel momento dell'adozione in condizioni di incompatibilità nei confronti di alcune di queste osservazioni. Ad esempio, rappresentata mia moglie, io sono consigliere, non posso esprimermi su quell'osservazione, lo sapete perché fa parte del regolamento di tutti i consigli comunali. Quindi se io non scrivo nome e cognome, se non do qualche indizio in più, il consigliere non può sapere se in quel momento si trova in una situazione di incompatibilità. Andiamo a vederle tutte e cinque una per una. Osservazione numero 11, viene chiesto, questo è il pacchetto di osservazioni relativo a edifici in ambito urbano, quindi o in centro storico o comunque in ambito urbano, tutelati. L'elaborato di riferimento è il TR3, vedete, tutte e tre queste osservazioni riguardano questo tipo di elaborato, quindi sono state trattate in maniera omogenea. C'è una richiesta, la numero 11, di rimozione del valore culturale testimoniale del secondo Novecento da un immobile di proprietà del richiedente, dell'osservante. Sapete che il PUG per la prima volta prova a istituire una forma di tutela leggera, quella comunale, quella di minimo livello, su edifici che non sono storici in senso letterale del termine, ma sono anche del secondo Novecento, quindi di ampliare il concetto di valore testimoniale anche a una testimonianza più recente rispetto al valore storico in senso stretto. In questo caso, viene chiesto di rimuovere il valore culturale testimoniale del secondo Novecento dall'edificio di proprietà. Secondo noi la tipologia di questo edificio rientrava proprio invece in quella categoria che aprendo questo discorso abbiamo pensato di tutelare con maggiore attenzione, quindi un periodo storico identitario per questi luoghi dal punto di vista architettonico, quindi saremmo per proporre un non accoglimento di questa osservazione, proprio per non snaturare la filosofia che ha portato a tutelare pochi elementi ma significativi anche del secondo Novecento. Stiamo parlando veramente di pochi elementi, quindi quei pochi sono stati guardati con attenzione sulla loro tipologia. E naturalmente noi abbiamo fatto una prima valutazione sulle foto esterne, sulle condizioni esterne. In sede di osservazione il proprietario può aver anche portato della documentazione aggiuntiva che ci ha fatto anche magari ragionare più nel dettaglio sulle caratteristiche tipologiche di quell'edificio, e anche a portare a delle risposte differenti. E questo è il caso della seconda osservazione che trovate qui citata, la numero 27, dove chiede che venga rimosso un valore culturale testimoniale. In questo caso non stiamo parlando più del secondo Novecento, ma più in generale di un edificio di interesse storico dal punto di vista testimoniale, quindi tutela sempre messa dal comune, non da sovrintendenza o da altri soggetti. Qui il proponente ha portato della documentazione per dimostrare che il fabbricato è inagibile e che è in condizioni strutturali che sono incompatibili col tipo di ristrutturazione, restauro di natura conservativa che questa norma prevedrebbe su questo tipo di edifici. Dalla documentazione fornita noi saremmo dell'idea di accogliere l'istanza del richiedente, perché effettivamente il valore storico testimoniale di questo edificio in quelle condizioni era oggettivamente più difficile da riconoscere e soprattutto da preservare. Terza osservazione, la numero 42, viene chiesta la possibilità di demolire dei fabbricati in stato di danneggiamento o di relitto per provvedere solo successivamente a una ricostruzione per stralci. Gli edifici in questione, vi dico un po' la riflessione che ci porta a una proposta di accoglimento parziale di questa richiesta. Secondo noi questi edifici del richiedente sono effettivamente, in base alla documentazione presentata, da considerarsi di valore alterato, quindi rispetto alla prima classificazione che c'era nel PUG assunto, che era storico, culturale, testimoniale integro, noi saremmo per proporre di declassarlo a storico testimoniale alterato per la documentazione. Quindi questo passaggio però non consente una demolizione e ricostruzione ex novo senza alcun criterio, perché il DPR 380 dice che per gli edifici di valore testimoniale che si trovino in determinate condizioni di rudere è possibile la demolizione e ricostruzione con determinate caratteristiche, e tra queste anche la salvaguardia della sagoma, del sedime, quindi è un tipo di intervento che comunque ha dei paletti, per intenderci, rispetto a un edificio nuovo che viene demolito e ricostruito e magari può anche spostarsi, questo rimane pur sempre un edificio tutelato dal piano e quindi ha comunque i paletti posti dal DPR sulle possibilità di intervento. Quindi alcune cose si possono fare, alcune no. L'osservazione proporremmo quindi come un accoglimento parziale. La prossima invece riguarda sempre edifici tutelati ma in ambito rurale. Come sapete abbiamo fatto il censimento nuovo con le foto scattate dai droni, abbiamo fatto delle schedature, alcuni osservanti hanno presentato delle documentazioni per la revisione dei contenuti di queste schede. In questo caso viene chiesta la rimozione del valore culturale testimoniale da un edificio di proprietà per la situazione strutturale e lo stato di collabenza. In questo caso la documentazione presentata non era sufficiente per prendere una decisione di questa natura, non abbiamo gli elementi a disposizione per dire che questo edificio non ha quel valore storico testimoniale che gli abbiamo attribuito in sede di assunzione. Naturalmente qui va aperto un discorso. La schedatura è una schedatura fatta in maniera generale, che può avere degli errori dentro, proprio perché viene fatta da foto esterne, quindi potrebbero esserci degli elementi non valutati dalle foto esterne. Normativamente abbiamo inserito un articolo che dice che nel momento in cui si fa la pratica edilizia il progettista può sempre portare a conoscenza degli uffici tecnici una documentazione che testimoni uno stato diverso da quello che è battezzato nella scheda, e questo consente naturalmente di correggere il tiro anche in corso d'opera. E questa è un po' la risposta che viene data. In questo momento noi non abbiamo le informazioni sufficienti per togliere la tutela da questo edificio, ma eventualmente, se in sede di pratica edilizia viene presentata la documentazione che testimonia che quello è un rudere, naturalmente si applica la normativa sovraordinata, quindi anche in questo caso la ristrutturazione edilizia ai sensi del DPR 380. Ultima osservazione puntuale giunta per il territorio novese è quella, vedete, di Roberto Carni. È l'edificio, lo scheletro di edificio costruito qui a nord, che noi in sede di PUG abbiamo battezzato, abbiamo classificato come incongruo. I proprietari in questo caso hanno chiesto che venga tolta l'indicazione di incongruo e hanno anche chiesto di poter fare ospitare dentro quell'edificio delle funzioni che secondo loro la classificazione di incongruo renderebbe impossibile. Noi qui saremo per non accogliere la richiesta, tanto perché la classificazione di incongruo viene fatta su criteri definiti dalla regione, quindi applicando quei criteri quel edificio, quel manufatto risponde esattamente ai criteri di incongruo che dà la regione. Poi peraltro la regione, come detto, sarà invitata nel comitato urbanistico d'area vasta subito dopo l'adozione, se dovesse rilevare che quell'edificio non corrisponde in realtà ai criteri dati da loro, ci imporrebbe di togliere l'indicazione di incongruo. Quindi in ogni caso è un lavoro che spetta alla regione. Ciò detto, però, abbiamo scritto un po' meglio nella norma che cosa succede per questi edifici nel mentre, quindi nella fase in cui non sono ancora demoliti e delocalizzati. L'incongruo prevede la possibilità da legge regionale di demolire tutta la volumetria che c'è e di recuperarla parzialmente da un'altra parte più idonea. È naturalmente una possibilità, non è un obbligo di demolizione immediata della struttura. La norma non chiariva in sede di assunzione esattamente che cosa è possibile fare se uno decide di non delocalizzarsi, e questo l'abbiamo chiarito a livello normativo. Ci sono una serie di funzioni compatibili con l'agricoltura, perché l'agricoltura è l'oggetto principale che la legge regionale dà sul territorio rurale. Se ci sono delle funzioni compatibili col territorio rurale che chiedono di insediarsi su una struttura di questo tipo, quindi di completarne l'edificazione per ospitare queste funzioni, è ancora possibile naturalmente ospitare. Così come era possibile fino alla prossima settimana, è possibile presentare un permesso di costruire coerente col PRG, come detto. Era un altro elemento citato nell'osservazione, dire ma noi saremmo pronti anche per fare delle cose da subito, e noi le abbiamo detto quelle cose, se le fai prima dell'adozione, comunque sono fatte salve. Quindi se c'è questa fretta di inserire delle funzioni, ci sono già le condizioni per farlo, potevano farlo comunque entro l'adozione. Ho detto che ci sono 5 osservazioni, no, solo. Certo.
Andando verso Moglia, prima di arrivare sulla destra, c'è stato prefabbricato mai completato.
Che doveva essere il macello?
Sì, è quello l'edificio in questione, sì.
Ma è sotto nome?
Sì, sì, sì.
Doveva essere il trasferimento del macello che era Rovereto, trasferimento a Novi, che tra l'altro era un'area battezzata così già nel PRG del 1980, quindi da tanto. ha iniziato i lavori e poi ci sono rimasti in mezzo, quindi un incompiuto.
Dicevo, 5 sono le osservazioni espresse dal territorio novese, poi ci sono queste 6 osservazioni che sono normative, quindi non sono riferite territorialmente al vostro comune, ma che vengono presentate in tutte e 4 le sedi comunali, per il semplice motivo che se non lo facessimo non ci sarebbe un'espressione da parte di nessuno su queste 6 osservazioni. Quindi la decisione è che vengono comunque presentate a tutti e 4 i territori comunali come contenuto per vedere di condividerne la proposta di controdeduzione. Molto velocemente ve le dico. La prima chiede la modifica dell'articolo 3.1.2 per considerare che i piani derivanti dalla pianificazione vigente, quella vecchia, siano confermati come indici e parametri sempre come previsti in convenzione, anche quando la convenzione sia scaduta. Noi saremmo naturalmente, non dico naturalmente perché anche la legge urbanistica su questo tema si esprime, siamo per proporre un non accoglimento, perché finché la convenzione è valida, naturalmente può il piano attuarsi in base a quella convenzione. La norma transitoria che diciamo che dettiamo in sede di PUG prevede che comunque per altri 5 anni dopo la scadenza delle convenzioni possa attuarsi con le regole precedenti, ma dopo quella scadenza lì entra il nuovo piano urbanistico, perché è il concetto proprio della revisione dello strumento urbanistico che serve a questo, per mettere anche in discussione delle vecchie norme applicate. Su questo la legge urbanistica parla chiaro, anzi onestamente non sapremo se la regione ci accetterà questo periodo di 5 anni di transizione tra la vecchia disciplina e la nuova disciplina. Lì potrebbero dirci qualche cosa, però la proposta è che facciamo noi è quella di una transizione leggera tra il vecchio strumento e il nuovo, quindi ci sentiamo di proporla in questi termini. La richiesta però va in un'altra direzione, quindi saremo per proporvi di non accoglierla. La seconda è la modifica dell'articolo 531, e negli interventi di ristrutturazione complessiva in territorio rurale, noi diciamo anche in questo caso, in coerenza con la legge urbanistica regionale, che negli interventi di ristrutturazione complessiva, se ci sono delle superfettazioni, cioè degli oggetti incongrui, precari all'interno del terreno di proprietà, si coglie l'occasione della ristrutturazione anche per sistemare quegli oggetti. Quindi non c'è una parte che viene riqualificata bella e poi comunque rimangono nel terreno di proprietà degli vecchi depositi di attrezzi fatti precari, e in alcuni casi anche magari non del tutto legittimi. La ristrutturazione edilizia serve anche per fare la pulizia di queste aree qui, quindi saremmo anche in questo caso per proporre non accoglimento. Nell'articolo 592 si chiede sostanzialmente la stessa cosa, si dice superfettazioni, elementi, edifici minori incongrui, legittimi o illegittimi, che però siano utilizzati dall'azienda agricola per le finalità dell'azienda agricola, e magari ci tiene dentro appunto gli attrezzi, la richiesta è nella ristrutturazione edilizia non farmeli abbattere perché li sto utilizzando. Ma anche in questo caso, se l'intervento richiesto è quello della ristrutturazione complessiva dell'azienda, semplicemente quegli oggetti lì vanno rifatti un po' meglio, quindi non c'è il vincolo di non rifare perché non ci si sta come volumetria, però in un discorso complessivo di miglioramento della qualità insediativa dell'azienda agricola ci sta anche che questi oggetti vengano rimossi, ci sembra una richiesta coerente, quindi qui saremmo anche in questo caso per proporre un non accoglimento. La quarta chiede la modifica dell'articolo 611 per la, consentire la costruzione di coperture a verdi e pensile e per incrementare la superficie captante negli edifici. In questo caso saremo per accoglierla parzialmente, perché in realtà noi trattiamo questo argomento proprio dentro il regolamento edilizio. Vi ho detto che è già pronto, ve lo presenteremo tra poco. È una disciplina di dettaglio dal punto di vista edilizio, ci sembra più coerente inserirlo dentro quello strumento lì che non dentro il PUG. Quindi quegli oggetti lì, quelli di cui parla, sono trattati dentro il regolamento edilizio. Anche nell'indice di riduzione di impatto edilizio vengono fatti tutti questi calcoli della captazione, di come contribuisce il tetto verde a migliorare la permeabilità. Quindi è proprio argomento che è stato trattato, ma non del tutto trattato all'interno del PUG. Quindi non è un accoglimento totale quello che proponiamo, ma è un accoglimento parziale, perché gran parte degli argomenti citati nell'osservazione sono trattati in un altro strumento. L'osservazione 86 è un'osservazione molto molto voluminosa, presentata da un professionista locale noto, che ha contribuito, ha voluto fornire un contributo al miglioramento del PUG facendo sostanzialmente un'istruttoria di tutti gli articoli normativi e presentando una serie di proposte di modifica degli articoli. Questa è presentata come osservazione puntuale da parte sua, ma proprio perché non riguarda una sua proprietà, non riguarda una cosa puntuale, ma riguarda proprio l'impianto complessivo normativo del PUG, saremmo dell'idea di spostare questo blocco all'interno dei contributi, come paragonarlo ai contributi offerti dagli altri enti. In effetti assomiglia molto al contributo che ha fatto l'Ordine degli Architetti come concetto. Quindi, anche se è presentato da un singolo professionista, abbiamo pensato che fosse più opportuno dare risposta in quella sede lì. Però era comunque importante dare una risposta, perché molti degli argomenti che vengono citati hanno consentito un miglioramento importante dell'impianto normativo.
Se non mi ricordo male, aveva lavorato molto anche sulla variante 2000 dell'intero CDCarpi, cioè proprio
sì,
una persona che ha sempre studiato
molto attenta su questa cosa. Sì. Quindi qui vedete come risposta non pertinente, su che non è presentata su un'area di sua proprietà, quindi non è una vera osservazione. Però non significa che non gli abbiamo risposto, ma gli abbiamo risposto nell'altro documento insieme agli altri enti. Infine viene fatta una richiesta di ritornare all'utilizzo della superficie complessiva come parametro di riferimento. Questo ve l'avevamo già spiegato un pochino in sede di assunzione. Il PUG introduce come parametro di riferimento quello della superficie totale, che è la dimensione esatta del costruito che esce fuori dagli indici edificatori, cosa che non avveniva con l'ASC, che non aveva lo stesso tipo di controllo, perché c'era una superficie accessoria anche compresa nell'ASC. Sto entrando un po' nel dettaglio, è un argomento un po' ostico, ma di fatto c'è stato chiesto da molte persone dire: ma perché, se per anni abbiamo fatto gli indici edificatori che consideravano o la superficie utile o la superficie complessiva, adesso passiamo all'ST, alla superficie totale? La risposta che stiamo dando, e qui e abbiamo dato a tutti, quindi questa è una risposta diciamo che vedete ed è coerente con quello che è stato risposto a tante altre osservazioni, è che la superficie totale dà un'idea precisa di quello che verrà costruito. Sì, dal mio indice edificatorio viene fuori che io posso costruire 150 metri quadri di superficie totale, io sono sicuro che in quell'area lì viene costruito 150 metri quadri di edificio. Con la SC non c'era questa sicurezza, perché veniva calcolato 100% della superficie utile più una percentuale della superficie accessoria. Quindi se uno faceva più garage, più superficie accessoria, poteva a parità di SC fare un edificio più o meno grande. Non c'era un elemento di controllo totale sulla superficie che veniva effettivamente costruita su quell'area lì. la regione sta spingendo sull'utilizzo di questo nuovo parametro di superficie totale, perché dà più garanzie anche agli uffici, si sa esattamente in partenza quello che viene costruito. Il totale dei 5 punti relativi a Novi, la proposta di accoglimento è su 1, la proposta di accoglimento parziale è su 1 e la proposta di non accoglimento è su 3. Dopodiché si passa alle osservazioni complesse. Ora, le osservazioni complesse sono state descritte l'1 luglio in Commissione Unione in maniera molto, molto dettagliata, forse anche un po' pesante per seguire così la presentazione. Nei comuni, nei singoli comuni, io sto proponendo di vedere solamente le osservazioni complesse generate da circoli, comitati di rilievo territoriale. Quindi io qui parlerei del circolo naturalistico novese e di quello che volete voi, non so se volete parlare del comitato Secchia o altri. Naturalmente sono a disposizione anche per, volendo, per trattarli tutti, perché materiale c'è, però non vorrei neanche ripetere tutta la presentazione fatta l'uno, perché per chi era presente dopo diventa una cosa un po' pesante. Quindi io, se siete d'accordo voi, vi direi sul circolo naturalistico novese, poi se c'è qualcos'altro che vi interessa me lo dite e andiamo a vederlo. Sono stati presentati dal circolo naturalistico novese 8 documenti, presentati come 8 osservazioni, che in realtà però, essendo appunto di carattere generico, abbiamo spostato nei contributi generici degli enti e dei circoli e li abbiamo raggruppati in un unico documento di contributo del circolo naturalistico novese al perfezionamento del Puglio. I temi principali trattati sono l'incremento, la richiesta di ampliare le aree da rinaturalizzare e da destinare a dotazioni ecologico-ambientali, perché la versione del PUG assunto prevedeva pochissime aree destinate a dotazione con questo nome, a dotazione ecologico-ambientale. In realtà qui si spiega che quelle sono aree molto particolari, che derivavano dalla pianificazione previgente, erano comparti di trasformazione previsti dai vecchi PRG e dai vecchi PSC. La legge urbanistica nella fase transitoria diceva che se quei comparti lì non sono partiti, non hanno alzato la manina in tempo nella disciplina, nel periodo transitorio dettato dalla legge urbanistica, quei comparti lì decadono. Come? Se sono comparti esterni, quindi nel perimetro del territorio urbanizzato, che confinano con la campagna, per intenderci, decadono e vengono restituiti alla funzione rurale, ritornano a essere destinati al territorio agricolo. Ma se, come in alcuni casi succede, se questi comparti erano interni al territorio urbanizzato, cioè sono circondati dalle urbanizzazioni, è chiaro che non si può dire che sono destinati all'agricoltura, cioè sono circondati dall'urbanizzazione, è poco credibile, no? che si esprima un'attività agricola interna al centro abitato. Allora la proposta della legge urbanistica è: destiniamo queste aree prevalentemente a funzioni ecologiche ambientali. Quindi sono poche queste aree chiamate così, perché sono poche le aree che corrispondono a questo criterio qui, interna al territorio urbanizzato. Per queste aree qui la dotazione ecologica ambientale, la norma che introduce il PUG, dice: è prioritaria la funzione ecologica. Se per garantire la funzione ecologica io come pubblico ritengo di dover ottenere il massimo della superficie in cessione al pubblico per fare per attuare questa funzione ecologica, la norma non esclude che in quest'area qui sia applicato un indice edificatorio molto molto basso, che consente magari di edificare un lotto a fronte della cessione di tutto il resto dell'area per funzioni ecologiche. Quindi naturalmente credere che le amministrazioni possano espropriare tutta quest'area per funzioni ecologiche è poco credibile, no? Quindi ci vogliono anche degli strumenti che possano garantire la cessione gratuita di gran parte dell'area a funzioni ecologiche in cambio di una limitata edificazione. Ricordiamoci che appunto siamo all'interno del territorio urbanizzato, quindi non stiamo erodendo del nuovo suolo adeguato. Poi viene chiesto di specificare quali strumenti incentivino veramente il completamento della rete ecologica. Questo naturalmente nelle funzioni del PUG ce lo siamo detti anche in sede di assunzione, spetta dettare le strategie per completare la rete ecologica, le direttrici principali, i nodi principali, ma poi tutto viene demandato a una fase progettuale che dice anche come ricavarlo progettualmente nelle singole aree di proprietà. Lo dico perché altra richiesta che veniva fatta da altri enti è: ma la rete ecologica passa proprio sulla mia proprietà, che cosa pensate di fare? Di espropriarmela per fare un corridoio ecologico? No, un corridoio ecologico si può costruire in mille modi. Spetta la dimensione progettuale individuare come si passa, dove si passa, se si può fare con una convenzione con il proprietario, se viene garantita la naturalità anche da un processo di utilizzo agricolo del territorio. Cioè, bisogna naturalmente parlarne con un progetto dettagliato che il PUG non ha.
Ci sono anche dei fondi della regione?
Sì. Sì, piano di sviluppo rurale, che sono
rivolti agli agricoltori, però si hanno dei minimi di estensione un po' importante, però esistono, cioè la regione stessa incentiva questo tipo di attività, ecco, nel territorio agricolo.
Un punto importante che viene citato nell'osservazione è quello legato al 3%. Sapete che i comuni possono espandersi volendo al massimo per un 3% rispetto al territorio urbanizzato da adesso fino al 2050. L'osservazione, ve la dico, mi permetto di dirla in maniera molto schematica, anche se non precisa, dice: Carpi rispetto agli altri territori negli ultimi anni ha edificato tantissimo, molto di più degli altri. Il 3% dovrebbe assumere una funzione anche di riequilibrio territoriale, di perequativo. Questo è quello che viene chiesto nell'osservazione. In realtà, beh, intanto il 3% è dato come indicazione generale dall'intera dalla legge regionale stessa, però in realtà il PUG fa un passo importante che altre unioni non hanno fatto, in nessun caso l'ho trovato applicato. Cioè dice: il 3% di ciascun comune, che ciascun comune potrebbe giostrarsi liberamente da qui al 2050 per espandersi, non lo utilizziamo totalmente per le scelte comunali. Facciamo che di questo 3% il 20% viene riservato a scelte che facciamo come unione, su cose di importanza d'area vasta che possono atterrare in qualsiasi punto del territorio dell'Unione, utilizzando questo 20% di riserva. Questo, secondo noi, è già un elemento di riequilibrio, per il semplice fatto che il 3% viene calcolato sul TU che esiste. Il 3% che è generato dal territorio novese è evidente che è molto più basso rispetto al 3% generato dal territorio di Carpi. Quindi anche il 20% di uno è molto più basso rispetto al 20% dell'altro. Quindi il famoso fondo del 20% da gestire insieme è alimentato prevalentemente da Carpi, perché la gran parte del 3% originale è di Carpi. Quindi sapere che quella superficie possa essere anche messa in discussione per scelte condivise con gli altri comuni è già un elemento di riequilibrio territoriale che, ripeto, nessuna unione ha mai avuto il coraggio di fare. Quindi questo è abbastanza importante da segnalare come aspetto anche di rapporti di forza tra i singoli comuni. Ci sono poi un paio di osservazioni legate al ferro, alla linea su ferro, soprattutto di richieste di specificazione legate allo studio di fattibilità che abbiamo fatto e che conoscete, che abbiamo presentato sullo sviluppo del servizio ferroviario da Modena a Rolo Novi, per renderlo molto più frequente, molto più in grado di intercettare una domanda di spostamenti che adesso ha risposta solo sulla gomma e sul mezzo privato. Naturalmente lo studio di fattibilità è uno studio di fattibilità importante perché apre una strada che non era stata aperta prima, che ha una serie di step successivi, di scenari di attuazione successivi, dalla semplice riorganizzazione del servizio sulla rete attuale fino a un potenziamento della rete, un raddoppio di tutta la linea, un superamento dei passaggi a livello a raso, che è naturalmente su un orizzonte temporale che non è quello di dopodomani, questo è chiaro. L'osservazione chiede proprio di specificare ma se è compreso o meno il raddoppio ferroviario, ma in che termini l'accessibilità viene questa filosofia viene sposata dal PUG, e quindi abbiamo spiegato un po' meglio che il PUG in realtà assorbe tutta questa i risultati dello studio di fattibilità e li integra con le sue strategie, quindi c'è una piena condivisione del PUG rispetto a questo studio di fattibilità. Viene chiesto poi qualche informazione integrativa sugli investimenti dell'Eurovelo, l'Eurovelo 7 e tutto l'annesso e connesso delle grandi ciclovie di rilevanza nazionale e internazionale è affrontato all'interno del PUG a livello strategico, si trova in tutte le cartografie. Naturalmente essere dentro al PUG ha un significato importante perché significa che comunque le amministrazioni sposano questo progetto di natura strategica e sono pronte anche a intercettare eventuali finanziamenti che dovessero ancora arrivare su questi temi. È chiaro che non spetta al PUG fare un piano di investimenti locali su questo tema, non spetta, è una dimensione che non compete al PUG, compete la dimensione strategica, e in questa diciamo che la risposta a questo tema è data in maniera importante. Così come è data, crediamo, alle ciclabili di livello inferiore, quindi alla rete locale di connessioni di ciclopedonali, perché dentro alle tavole strategiche del PUG questa rete è sviluppata sia come connessioni tra le diverse frazioni sia all'interno dei singoli centri abitati. È stato poi chiesto è stata fatta un'osservazione riguardo la riconfigurazione della Cispadana. È un argomento che naturalmente è molto caldo a livello locale, e noi diciamo che condividiamo il fatto di dover ragionare sui benefici e sugli effetti positivi e negativi dell'infrastruttura a livello locale, a livello del territorio, e riteniamo che sia utile che questa riflessione sia tenuta aperta. Ciò detto, l'infrastruttura appartiene a una programmazione sovracomunale, con tavoli diversi da quelli di discussione del PUG. C'è un dato concreto che il PUG non può ignorare, gli esiti della programmazione sovracomunale. Quindi il tracciato deve essere, quello inserito, per quanto ideogrammatico, deve essere coerente con quelli che sono i risultati fin qui raggiunti nella discussione sovracomunale. Poi naturalmente l'amministrazione fa parte dei tavoli di dialogo con gli enti sovraordinati, ma non spetta al PUG dire questa decisione è giusta o questa decisione è sbagliata. Spetta al PUG dire questa decisione può essere strategica se viene affrontata in una determinata maniera invitiamo le amministrazioni nei tavoli che, dove siedono, ad tenere aperta questa riflessione di natura strategica sugli effetti positivi e negativi sul territorio. Questo è quello che diciamo. Infine, ultimi due punti, viene chiesto di confermare la politica, l'iniziativa Un albero per ogni bambino nato. È una politica che noi avevamo già inserito, non con questo nome, all'interno della strategia, e anzi probabilmente con le politiche di incentivazione e di richiesta anche nei singoli interventi edilizi che fa il PUG, di prevedere una dotazione arborea arbustiva importante da adesso in poi a tutti gli interventi, probabilmente saremo in una condizione anche di avere un risultato molto, molto più significativo in termini di incremento degli alberi nel futuro prossimo.
Sì, infatti, cioè, è un discorso che abbiamo affrontato anche negli anni passati.
Sì.
Dobbiamo piantare degli alberi solo per i bambini che nascono, e gli interventi che abbiamo fatto sia...
Non prevedono di più.
Sì, cioè, abbiamo messo 1500 essenze, quindi c'è andato un colpo grosso. È meglio ragionare sugli interventi che dicevi prima, cioè proprio di valorizzazione, di incremento del patrimonio arboreo con dei progetti un po' più ampi, perché con questi ne mettiamo i...
Infine viene fatta un'osservazione sull'esigenza di tutelare l'asta fluviale del Secchia, e questo, il ruolo del Secchia all'interno del PUG è piuttosto importante da molti punti di vista, accantonando per un attimo quello della sicurezza, che è centrale per tutto il territorio dell'Unione, e per parlare della tutela dal punto di vista ambientale, è chiaro che in tutta la strategia del PUG c'è un investimento sull'asta del Secchia che è contestualmente sulla parte di tutela e della valorizzazione. La tutela dal punto di vista ambientale e ecologico, la valorizzazione dal punto di vista della fruizione turistico leggera, ricreativa del territorio, proprio perché è uno di quegli elementi che interfaccia con la rete di percorsi extraurbani anche di rilievo internazionale, che possono essere una vocazione per il territorio rurale. Avete piacere di vedere altri contributi più nel dettaglio? Perché sennò io mi fermo anche qui. Vi ho presentato tutte le modifiche principali legate alle osservazioni. Vi ho detto anche che c'è un'osservazione d'ufficio che è stata formulata ed è parecchio anche importante a livello di volume, perché naturalmente gli errori e i refusi e le cose scritte non in maniera perfetta nella serie di assunzioni ci sono state, ce l'aspettavamo che ci sono state, abbiamo provato a correggere nel migliore modo possibile, abbiamo perfezionato anche naturalmente la resa grafica delle cartografie su alcuni punti in cui erano difficilmente leggibili. Tutto questo vi sto raccontando fa parte del quello che una volta si chiamava osservazione d'ufficio, che è il contributo che gli uffici danno a perfezionare il piano tra l'assunzione e l'adozione. Quindi anche in questo caso, soprattutto sulle norme, abbiamo fatto un gran lavoro che troverete poi come perfezionamento degli elaborati. Riflessione conclusiva, se non volete affrontare altri temi più specifici, riguarda il fatto che le osservazioni sono state appunto 142 più gli enti. È vero, ce ne aspettavamo qualcuno di più, però non sono poche. Hanno comunque aiutato a perfezionare il piano. Ci sentiamo di dire che nessuna osservazione pervenuta ha messo in discussione la strategia complessiva del piano, cioè la filosofia di fondo, le scelte strategiche, gli obiettivi generali, tutta quella tabella che vi è stata presentata in sede di assunzione articolata, obiettivi generali, specifici, azioni, così, non è mai stata messa in discussione da quasi nessuna osservazione, neanche in elementi puntuali. Quindi vuol dire che comunque l'impianto strategico del PUG che è stato assunto in dicembre era un impianto valido che non è stato snaturato. Questo lo dico anche perché naturalmente nel caso rarissimo, in cui invece tra l'assunzione e l'adozione venga snaturato tutto il piano, c'è anche l'esigenza di ritornare a pubblicarlo perché cambia la filosofia di fondo e quindi viene ripubblicato. Non siamo in queste condizioni, ci sentiamo di dirlo in maniera piuttosto serena, perché comunque abbiamo visto una condivisione di fondo anche espressa dalle associazioni di categoria e dagli ordini professionali in maniera molto, molto chiara. Io sono a disposizione.
Tra l'altro sono osservazioni anche di un certo peso, sono importanti, sono fatte bene, non sono polemiche, cioè sono valori aggiunti.
Sì, noi siamo stati molto contenti sul livello medio dell'osservazione pervenuta, perché proprio ha arricchito il piano, onestamente l'ha perfezionato in molti, molti casi. È chiaro che aver anche allacciato i rapporti con associazioni di categorie o ordini in anticipo ha consentito a loro di formulare delle osservazioni già nel merito, magari anche di anticiparcele prima, e lì il lavoro è stato fatto molto bene insieme a loro, perché naturalmente con gli ordini professionali si riesce anche a entrare nello spirito della norma, spiegano naturalmente che la versione assunta aveva degli indici troppo bassi che non rendevano fattibile gli interventi. Ci hanno fatto venire dubbio, abbiamo fatto le simulazioni, condotto le simulazioni sulle trasformazioni urbanistiche edilizie possibili da adesso in poi, avevano ragione loro. Quindi ci hanno consentito di perfezionare anche questo aspetto qui, abbiamo alzato gli indici, abbiamo scritto meglio le dotazioni che devono cedere a ogni intervento, abbiamo semplificato gli strumenti di attuazione dei singoli, degli interventi più semplici, che ci era stato chiesto, cioè non tutti gli interventi, anche di dimensioni contenute devono avere degli strumenti impegnativi, e avevano ragione, abbiamo perfezionato da questo punto di vista la gamma e l'abbiamo anche spiegata un po' meglio sfruttando tutti gli strumenti che la nuova legge urbanistica consente. Secondo me questo piano è migliorato tra l'assunzione e l'adozione, ed è migliorato anche grazie ai cittadini, alle associazioni, ai gruppi, agli ordini.
Chiedevo l'adozione in consiglio sull'adozione prevede il voto su tutte le osservazioni con le relative risposte in un blocco unico.
Sì, sì. In un blocco unico, a meno che non ci siano appunto delle motivazioni per cui uno dice sono d'accordo su tutto tranne su uno, mi piacerebbe parlare di quello, vedere se ho una maggioranza che la pensa come me su quell'osservazione in maniera diversa da quello che viene proposto qui. Capita raramente,
almeno di un'incompatibilità,
sì, almeno di un'incompatibilità, però in generale queste presentazioni in commissione molto dettagliate punto per punto servono anche per mettere nelle condizioni i consiglieri di farci un'idea sulle singole osservazioni, anche di vedere eventuali situazioni di incompatibilità in anticipo, dopodiché tendenzialmente tutti i comuni fanno votare l'adozione del nuovo strumento insieme al blocco di risposte delle osservazioni, cioè approvo la proposta di decisione sulle osservazioni che mi viene fatta dalla giunta, in questo caso formalmente, e quindi adotto anche tutte le modifiche al piano necessarie per rispondere a quelle osservazioni. È chiaro che se approvo un'osservazione che mi dice spostami dal territorio residenziale al territorio produttivo perché sono un capannone e ti sei sbagliato, se io gli dico di sì, poi naturalmente devo anche adottare il piano che prevede in cartografia che poi quella modifica l'ho fatta, perché sennò rimaniamo in un limbo. Quindi ci sta che in uno stesso atto si approvi la proposta di decisione sulle osservazioni in blocco e conseguentemente si adotta il piano modificato. Questa è la formula, diciamo, standard che proporremo in tutti i quattro comuni e che poi la formula che è stata utilizzata fino adesso in tutte le adozioni che ho visto fino adesso del PUB. Nessun altro ha scelto altre formule.
Possiamo eventualmente domani mandare ai consiglieri le slide, giusto?
Certo.
Così c'è anche il sunto delle altre osservazioni degli altri enti.
Anzi, facciamo così, visto che in condivisione c'è la cartella con gli elaborati e c'è la cartella anche con gli atti, con la bozza dell'atto di delibera, dentro lì a vostra disposizione carico anche la presentazione di stasera, così, visto che è un po' pesantina da inviare via mail, la carico lì così è a vostra disposizione di tutti i consiglieri.
Sì, grazie.
E comprende anche tutta una parte che non abbiamo visto oggi di ritorno all'impianto del BPUG, quindi viene ripetuto l'impianto strategico e di trasformabilità nell'impianto strategico, quindi se qualcuno magari si è anche dimenticato dall'assunzione adesso un po' come funziona il PUG, dentro questa presentazione c'è anche quella parte lì che non ho fatto stasera ma che ho pensato utile mettere a disposizione dei consiglieri, perché è un modo discorsivo di spiegare come è fatto il PUG senza andare a aprirsi 250 elaborati.
Bene, allora chiudiamo questa commissione, sono le 19:52.